Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
giochi spugmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Nella Sacra Scrittura il Signore è presentato come Dio misericordioso. È questo il suo nome, attraverso cui Egli si rivela, per così dire, il suo volto e il suo cuore. Egli stesso, come narra il libro dell'Esodo, rivelandosi a Mosè, si autodefinisce così: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco all'amore e di fedeltà. Anche in altri testi ritroviamo questa formula con qualche variante, ma sempre l'insistenza è posta sulla misericordia e sull'amore di Dio che non si stanca mai di perdonare.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma odierno ascoltando alcune parole che Papa Francesco ha pronunciato nell'udienza generale di ieri 13 gennaio. La catechesi era dedicata, era la prima di una serie di catechesi dedicate al tema della misericordia nei testi biblici. Il nome di Dio è misericordia, ha detto il Papa, ed è questo proprio anche il titolo di un volume che è stato presentato proprio ieri, ed è un volume di Papa Francesco in conversazione con Andrea Tornielli, un libro edito da PM. Ieri vi dicevo c'è stata la presentazione all'Augustinianum, ascoltiamo il servizio di Alessandro Gisotti.
Un libro per approfondire il mistero della misericordia di Dio e capire cosa questa rappresenti nella vita e nel pontificato di Papa Francesco. È il significato più profondo del libro Il nome di Dio è misericordia, nato dall'intervista, o meglio, come ha precisato Padre Lombardi, dalla conversazione del pontefice con il vaticanista Andrea Tornielli. Pubblicato nell'anno santo, il volume, edito in 86 paesi, rappresenta, secondo il direttore della Sala Stampa Vaticana, un valido sussidio per il Giubileo della Misericordia.
Questo libro, Conversazione, è preziosissimo proprio nel contesto di questo anno giubilare. Con questo libro Conversazione noi abbiamo la sua esperienza della misericordia nella sua vita sacerdotale, nel suo ministero, nella sua spiritualità.
Chi è alla ricerca di rivelazioni, ha esordito il cardinale Parolin nel suo intervento, rimarrà forse deluso. Il volume infatti vuole prendere quasi per mano il lettore per entrare nel mistero della misericordia che, sottolinea il segretario di Stato riecheggiando Francesco, è la carta d'identità del cristiano.
Il volume, che si legge agevolmente, ha una caratteristica che è peculiare del suo principale autore, cioè il Papa. È infatti un libro che apre delle porte, che le vuole mantenere aperte e intende indicare delle possibilità, che desidera far almeno balenare, se non brillare, il dono gratuito dell'infinita misericordia di Dio, senza il quale il mondo non esisterebbe, come ebbe a dire una vecchietta all'allora Monsignor Bergoglio, da poco vescovo ausiliare di Buenos Aires.
Il libro ha ripreso il porporato, non dà risposte definitive, né scende nella casistica, ma allarga lo sguardo verso l'incontro con l'infinito amore di Dio, che supera le logiche umane, ed ha ravvisato che Francesco non solo ci ricorda che viviamo in un mondo che ha smarrito il senso del peccato, ma che ha sempre più bisogno bisogno di misericordia. Quindi il cardinale Parolin ha messo l'accento sull'importanza della misericordia non solo nella conversione personale, ma pure nelle relazioni tra gli stati e i popoli. Ne è convinto Papa Francesco, ha detto il porporato, come ne era convinto San Giovanni Paolo II, in particolare dopo gli attentati dell'11 settembre.
Il messaggio del Papa, il messaggio cristiano della misericordia e del perdono, le tante porte sante che vengono spalancate, il richiamo a lasciarci abbracciare dall'amore di Dio è qualcosa che non riguarda soltanto la conversione di ciascuno di noi, la salvezza dell'anima di ogni singola persona. È qualcosa che ci riguarda anche come popolo, come società, come paese e può aiutarci a costruire rapporti nuovi e più fraterni, perché chi ha sperimentato su di sé il sovrabbondare della grazia nell'abbraccio di misericordia, chi è stato e continua ad essere perdonato, può restituire almeno un po' ciò che ha gratuitamente ricevuto.
È un libro commovente, ha detto ancora, perché mostra che l'abbraccio di Gesù ci rialza se ci abbandoniamo all'amore di Dio, e commozione ha destato il successivo intervento, la testimonianza di Zhang Agostino, giovane carcerato di origini cinesi detenuto a Padova, che ha raccontato come dopo anni di violenza ha trovato la fede proprio in carcere attraverso un volontario che lo ha portato all'incontro con il Signore.
Dopo il battesimo ho capito tutta la misericordia di cui sono stato oggetto, anche quando non me ne rendevo conto. E questo libro di Papa Francesco mi ha aiutato a comprendere meglio quello che mi è accaduto. Ecco perché del nome Zhang Agostino. Agostino perché, pensando a Sant'Agostino, alla sua storia, mi ha particolarmente commosso sua madre, Santa Monica, per tutte le lacrime che aveva versato per il suo figlio, sperando di ritornare il figlio perduto. È un po' come la mia situazione, pensando alla mia mamma e del fiume di lacrime che ha versato per me, sperando che io potessi ritrovare il senso della mia vita.
Zhang Agostino ha quindi ringraziato con parole toccanti il Papa, che ha potuto incontrare proprio per la pubblicazione del libro, per la sua costante attenzione e cura verso i carcerati.
Caro Papa Francesco, grazie per l'affezione e la tenerezza che non manchi mai di testimoniarci. Grazie per la sua instancabile testimonianza. Grazie per le pagine di questo libro, dalle quali emerge il cuore di un pastore misericordioso. Ti ricordiamo sempre nelle nostre preghiere.
Dal registro della commozione a quello della gioia prorompente, l'ultimo intervento, molto atteso, è stato quello dell'attore regista Roberto Benigni, che, destando gli applausi dei presenti, ha subito fatto notare che solo con un papa come Francesco poteva esserci una presentazione di un libro in Vaticano con un cardinale veneto, un carcerato cinese e un comico toscano. L'attore ha innanzitutto confidato i sentimenti che gli ha suscitato la lettura del libro.
È un libro in cui diciamo che ci accarezza, che ci abbraccia, che ci misericordia, con un termine inventato dal Papa. Misericordia, attenzione, che non è una virtù così che sta seduta in poltrona, è una virtù attiva che si muove, guardate il Papa, non sta mai fermo, che muove non solo il cuore, ma anche le braccia, le gambe, i calcagni, le ginocchia, muove il corpo e l'anima, non sta fermo mai, va incontro ai miseri, va incontro alla povertà, non sta fermo un secondo.
Benigni ha proseguito la sua riflessione sulla misericordia, evidenziando che questa, assieme al perdono, è il messaggio più forte che sta emergendo dal pontificato di Francesco.
E la misericordia di Francesco, attenzione, non è che è una visione sdolcinata, così accondiscendente o peggio ancora buonista della vita. No, è una virtù severa, è una sfida vera, ma non soltanto religiosa, teologica, una sfida sociale, politica. Quello che sta facendo Francesco è impressionante. E come fa Francesco a vincere questa sfida, diciamo, incredibile? Cos'è che gli dà la forza? Proprio la medicina della misericordia. Lui, lo vedete, la va a cercare tra gli sconfitti, tra gli ultimi degli ultimi. Dove è andato pubblicamente quando ha cominciato il suo pontificato? A Lampedusa, dove arrivano proprio gli ultimi degli ultimi. E dove ha aperto le porte sante del Giubileo, in Centrafrica, a Bangui, nel luogo più povero dei poveri del mondo, proprio nel luogo più poveri. Va a trovare la vicinanza, Francesco, del dolore del mondo, alla sofferenza, perché lì, in mezzo al dolore, nasce la misericordia.
In un mondo che chiede la condanna, ha ripreso il mattatore toscano, Francesco vuole invece la misericordia e non vede contrapposizione con la giustizia.
E allora dice, se si perdona tutto, però, allora la giustizia che ci sta a fare? Ma la misericordia, ce lo dice Francesco, è la giustizia più grande. La giustizia è il minimo della misericordia. La misericordia, diciamo, non cancella la giustizia, ecco, non la abolisce, non la corrompe, va oltre. Un mondo con solo la giustizia sarebbe un mondo freddo, no? Si sente che l'uomo non ha solo bisogno di giustizia, ha bisogno anche di qualcos'altro. E si sente che nel libro Francesco ce lo fa sentire proprio perché è proprio la fonte del suo pontificato, la misericordia.
Da ultimo l'autore del libro con il Papa, il vaticanista della stampa Andrea Tornielli, ha ringraziato quanti, a partire dall'editore, hanno creduto in questo progetto editoriale ed ha voluto legare la figura di Bergoglio a quella di San Giovanni XXIII, che sapeva guardare con misericordia i peccatori, abbracciando tutti, anche i carcerati, proprio come oggi fa Papa Francesco.
Dopo la presentazione del libro, Fabio Colagrande ha intervistato il segretario di Stato, Cardinale Parolin.
Una misericordia, direi, sulla linea prima di tutto delle opere di misericordia, cioè devono diventare anche queste una dimensione sociale. Quindi veramente venire incontro alle necessità degli uomini come espressione della misericordia. Certo, come espressione di giustizia prima di tutto, perché all'uomo in quanto tale è dovuto il rispetto dei suoi diritti e delle sue necessità di fondo. Ecco. Ma tutto questo deve partire da questo sentimento, come dire, e da questo atteggiamento del cuore, no? Ecco, che si apre verso il fratello e che vede in ciascuno un fratello. Ecco, credo che questa è la dimensione della misericordia. E poi l'altra questione, ecco, la grande questione del perdono. Deve diventare anche questo un principio, perché se non ci perdoniamo non ne usciremo più. Questo circolo non si spezzerà, il circolo della violenza, il circolo del conflitto.
Nel libro il Papa riflette anche sul fatto che si sente talvolta dire anche nella Chiesa che c'è troppa misericordia. Come affronta questo aspetto?
No, a me pare che è molto chiaro, no? Il Papa l'ha detto. Io anzi ho trovato proprio nel libro questo equilibrio, anche se nella misericordia non si può parlare di equilibrio, perché è tutto un atteggiamento, no? Proprio che nasce indipendentemente dai meriti che la persona ha, perché se la misericordia guardasse soltanto ai meriti forse appunto non sarebbe più misericordia, va oltre i meriti. Però mi pare che il Papa sottolinei bene, cioè il Signore è venuto per chi gli apre la porta, anche per chi solo ha intenzione di aprirgli la porta. Ma certamente se c'è una sovrabbondanza di misericordia ci deve essere anche un atteggiamento di apertura da parte della persona, questo è logico. A chi rimane chiuso alla grazia di Dio, la grazia di Dio non può fare nulla, non può entrare. Gesù l'ha detto nell'Apocalisse: io sono fuori sulla porta e busso, ecco, se qualcuno mi apre io entro, ma se uno non gli apre non entra, non sfonda.
Cosa ha apprezzato dell'intervento di Benigni?
Beh, intanto la passione con cui lui si esprime e poi questa maniera di presentare la dottrina della Chiesa, perché è stato molto tradizionale in tutto quello che ha detto, ecco, non ha detto niente di, anzi, ecco, ma con questa capacità proprio di accattivare le persone, ecco, e di far vibrare un po' il cuore, perché il fine dei conti è questo, ecco, se non riusciamo a far vibrare i cuori, il messaggio stesso rimane molto esterno.
Ricordiamo dunque ai nostri ascoltatori il titolo del volume, Il nome di Dio è Misericordia, di Papa Francesco in conversazione con Andrea Tornielli, edito da PM. E prima di chiudere questo argomento vogliamo riascoltare un brano dell'intervento di Roberto Benigni, appunto nella presentazione all'Augustinianum, uno dei momenti veramente più felici del suo intervento.
Meno male che è arrivato Gesù. Noi chiediamo misericordia a Dio sempre, no? Dice Dio perdono. Quando si sta male si dice sempre speriamo che Dio mi aiuti. Dio aiutami. Quante volte lo facciamo? Tutti noi, no? E Gesù ce lo dice sì o no? Ci perdona o no? Ci ha già perdonato mandandoci Gesù, diciamo, alla nostra festa di salvezza, di amore. Ha risposto mandando Gesù. Diciamo che Gesù lo si potrebbe chiamare il sì di Dio. Ecco, Gesù è il sì di Dio, diciamo, questo è.
E adesso andiamo idealmente a teatro per andare a vedere un testo che è veramente tratto da un capolavoro del cinema. Andiamo infatti al Teatro del Giallo a vedere La donna che visse due volte, un film di Alfred Hitchcock tratto da un romanzo di Boileau e Narcejac, che diventa appunto uno spettacolo teatrale per la regia di Raffaele Castria, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e un saluto a tutti. coloro che ascoltano.
Le ragioni per cui ha scelto questo come spunto, appunto, per il suo spettacolo, questo film e questo romanzo, sono lampanti per tutti coloro che hanno visto, appunto, il film, che non può non essere amato. Veramente uno straordinario capolavoro del cinema e una trama particolarmente intricata e piena di suggestioni. Che cosa ha voluto così in qualche modo sottolineare di questa strana storia d'amore che insieme appunto anche un giallo?
Ma alla fine non so, per me è stato quasi un percorso obbligato, nel senso che la storia è strana a dir poco, nel senso che è addirittura improbabile, come tutte le grandi storie. Adesso non sto a spiegare, comunque ci sono degli elementi che sono al limite proprio dell'impossibile, eppure le grandi storie fanno diventare plausibile l'impossibile, fanno diventare reali i sogni, le fiabe, e quindi questa strana vicenda di un amore folle, come dice il protagonista, che lo porta a vivere, a essere utilizzato per loschi fini e comunque in qualche maniera rimane sempre, scivola nella follia, quindi è come una sorta di storia quasi iniziatica dentro, naturalmente dentro una struttura gialla, che porta quest'uomo a vivere delle esperienze che sicuramente lo segneranno per sempre. E quindi io ho dato un'impostazione rispetto al film. Il film, essendo cinema, comunque è quasi anche un omaggio alla città, no? A San Francisco, che viene vissuta tantissimo nei suoi luoghi più importanti. Il nostro spettacolo invece è più notturno, è più onirico, più lo spazio è rarefatto, è astratto, ci sono grandi pareti nere, perché qui c'è tutto il discorso del doppelganger, del doppio, quindi c'è tutta, tra l'altro, una cultura mitteleuropea che sfocia in questo mitologico film, in questo mitologico testo. Uh-huh. E
che si rifà persino a Orfeo ed Euridice, giustamente lei parlava appunto di mito.
Esatto, infatti a casa nella locandina io ho messo una sorta di Giano bifronte al femminile, cioè questa donna che ha un volto biondo e un volto moro, un volto luminoso e un volto un po' più oscuro, quando poi nella realtà il volto più oscuro è quello che dovrebbe essere quello più reale, più... Adesso io parlo come se tutti conoscessero la storia, non voglio neanche troppo, perché poi chi ha la fortuna di non aver ancora visto il film, di quando c'è un romanzo che adoro e qualcuno mi dice non l'ho ancora letto, ah che fortuna, cioè, lo devi ancora leggere, lo devi ancora...
Sì. Volevo sapere se dunque il testo teatrale tratto proprio dalla sceneggiatura del film o si è basato anche sul romanzo di Boulogne-Narsajac.
Da tutte e due, mm-hmm. Nel senso che sinceramente ci sono delle citazioni del film, ci sono citazioni del film, per esempio le musiche, mm-hmm. Le musiche che sono, diciamo, uno degli aspetti che più ti ricordi del film, una delle cose più geniali del film sono le musiche, in qualche maniera le ho citate, sì, continuamente, mm-hmm. Però mi sono rifatto anche al libro, un po' a tutte e due, mm-hmm. Pur mantenendo l'anticipazione della famosa lettera, no? La lettera che in qualche maniera la protagonista scrive e che in qualche maniera svela il mistero. Nel romanzo è alla fine, nel film di Hitchcock è prima della fine, mm-hmm. Io ho deciso di anticiparla perché in qualche maniera illumina il rapporto tra il protagonista e la seconda donna,
mm-hmm. Una volta. Ha scelto la suspense piuttosto che la sorpresa, come ha scelto la suspense piuttosto che la sorpresa, come
sì, perché tutta la parte in cui lui tenta di trasformarla diventa estremamente più pregnante, poi sì. Teatralmente naturalmente è molto forte perché lui la cambia in scena, la trasforma, quindi il personaggio si trasforma davanti al pubblico e diventa diventa il suo doppio.
Il fantasma dell'altra, appunto.
Il fantasma dell'altra, sì, che sì, comunque sì, non soddisfa lui, perché lei non la recita, quindi sì, lui non è comunque. Nelle scene dopo, quando c'è questa sorta di quotidianità che si costruisce tra i due, però si vede che lui è svagato, perché lei non recita l'altra, e quindi il suo, lui non è contento, non è soddisfatto, insomma.
Sì. Sono personaggi molto belli, quindi immagino che il lavoro con gli attori sia stato molto...
Ah, guardi, non le dico il cast, è stato uno delle costruzioni di cast più lunghi.
Sì.
Beh, perché diciamo, per trovare il protagonista ho visto veramente una quantità enorme di attori. Poi alla fine la scelta è caduta su Stefano Quattrosi, che è un attore diciamo di grandissima classe, insomma, un attore streleriano che c'è dal Piccolo di Milano, che ha lavorato con Streler, eccetera, che mi ha colpito al 40° diciamo incontro. È arrivato Stefano e ha detto: ah, eccolo, finalmente. La protagonista è Linda Manganelli. Poi in realtà io ho mantenuto, perché lì c'è una miriade di personaggi,
sì,
naturalmente, essendo ambientato all'aperto, però a quel punto avrei avuto una serie di micro personaggi da due battute, da tre battute, che comunque servivano, perché allora ho scelto due bravissimi attori. Uno è Patrizio Cigliano, che fa il marito, però fa anche Pop Label, che è questo personaggio realmente esistito, non so se lo sa, questo personaggio da cui lui va per conoscere la storia di questa donna morta molti anni prima. È un personaggio che esisteva veramente a San Francisco, era un bibliotecario che diciamo conosceva tutti i fatti della San Francisco mm-hmm, storica, diciamo. Poi tra l'altro non sapevo neanche che, posso dire una cosa al pubblico che
certo,
non ha a che vedere con lo spettacolo, però mi ha colpito moltissimo, i francesi, che in fondo hanno inventato la storia, hanno visto il film ufficialmente nel 96, perché gli autori del romanzo fecero causa a Hitchcock e la vinsero in Francia, e quindi il film fu vietato in Francia per tantissimi anni, fino alla loro morte. Per questa storia penso della lettera, eh?
È incredibile. Sì, che in Francia
adesso abbiamo... il pubblico penserà: oddio, ma questo è uno spettacolo misteriosissimo, ma in realtà è uno spettacolo carico di misteri e di ombre, poi naturalmente è un giallo, perché poi alla fine la cosa geniale è che nella costruzione c'è un giallo coi fiocchi, cioè c'è un giallo classico in un certo senso.
Sì, sì, sì. Ma un po' più doloroso del solito, no? Perché questa storia, questa storia d'amore è veramente tra le più commoventi che siano mai state raccontate. Sullo schermo, no, immagino adesso anche sulla scena.
La battuta di lui finale, che dice: perché sei stata così romantica? Io ti amavo alla follia, che insomma, a venire i brividi ogni volta.
Sì, sì, sì. Lo spettacolo è in scena fino al prossimo 24 di gennaio al Teatro del Giallo, dal giovedì alla domenica.
Sì.
E quindi grazie a Raffaele Castiglia di essere stato in nostra compagnia. Verremo senz'altro a vedere allora lo spettacolo al Teatro del Giallo. Grazie.
Grazie di avermi chiamato. Arrivederci a tutti.
E chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.